nel senso che la determinazione del bene protetto non può farsi risalire alla decisione, all'arbitrio del legislatore. Il legislatore può soltanto stabilire i modi di tutela che sono ritenuti più efficaci per quel bene giuridico, ma non può crearlo. E allora, per ovviare a questa situazione, la Corte Costituzionale ha identificato il bene tutelato nell'ordine pubblico come ordine pubblico costituzionale, laddove quindi l'oggetto della tutela va in ogni caso ricondotto al concetto costituzionale di ordine pubblico e coordinato a questo punto con i principi costituzionali. Quindi in questo senso l'ordine pubblico non può configurare un limite all'esercizio di quei diritti di libertà costituzionali, se non altro per una considerazione molto elementare che del vigente ordine costituzionale quelle libertà sono parte integrante ed essenziale. E c'è a questo proposito nel commentario al codice Zagrebeschi che dice: la nozione di ordine pubblico come concetto giuridico non è univoca. Ad un concetto di ordine pubblico materiale che richiama quello di tranquillità pubblica e ordre dans la rue si contrappone quello di ordine pubblico normativo che rispecchia il sistema ideale di rapporti definito dall'ordinamento giuridico e si può specificare come ordine costituzionale avendo riguardo al sistema di valori e principi che trovano riconoscimento nella Costituzione. La nozione di ordine costituzionale poi rivela la sua importanza in ordine al problema dell'identificazione dei limiti che, secondo taluno, si pongono all'esercizio delle libertà costituzionali. E conclude: se l'ordine pubblico penalmente tutelato non si riduce a una realtà puramente materiale, ma assume connotazioni normative e ideologiche, è alla Costituzione che deve essenzialmente aversi riguardo, con la consapevolezza che altro è difendere ciò che esiste, altro è difendere qualcosa al tempo stesso in cui viene costituito. E mi sembra molto significativa questa. Ho trovato in questa ricerca sull'ordine pubblico, mi è sembrata così molto importante anche proprio per i casi che noi discutiamo. Ci sono una serie di sentenze che sono state emesse dal Tribunale Costituzionale Federale Tedesco, dove c'è tutto un discorso sul diritto di manifestare come elemento essenziale e indifettibile nelle democrazie rappresentative, configurando proprio a suo modo un elemento di democrazia diretta. E si dice proprio in queste sentenze, tra l'altro, come il comportamento violento di taluni dei manifestanti non può giustificare lo scioglimento o il divieto preventivo della riunione, se non come ultima ratio, altrimenti il diritto di riunione di una parte dei manifestanti sarebbe compresso dalla decisione di altri manifestanti di comportarsi in modo violento. E, tra l'altro, ricordo come c'è tutta una giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha ravvisato la violazione dell'articolo 11 della Convenzione, la Convenzione Europea appunto, che garantisce il diritto, l'articolo 11 è quello che appunto garantisce il diritto di manifestare e riunirsi pacificamente. La Corte Europea ha ravvisato la violazione di questa norma nel comportamento di alcuni Stati sancendo un principio. Qual è questo principio? Dice che l'effettività del diritto di manifestare non implica da parte dello Stato un semplice obbligo di non interferenza, ma anche un obbligo positivo di consentire l'esercizio di riunirsi pacificamente, prevenendo altresì la minaccia di azioni perturbatrici e proteggendo la riunione da aggressioni esterne. Quindi addirittura non è un tollerare chi manifesta, ma è lo stesso Stato che deve farsi parte attiva per proteggere e tutelare chi manifesta. E Questo, a mio avviso, è estremamente, estremamente importante, perché in un sistema appunto democratico in cui il diritto di manifestare è garantito da una legge di rango superiore, qual è a quella ordinaria, quale appunto l'articolo 17 della Costituzione, deve essere tollerato anche un margine di illegalità per garantire quel diritto. E tanto più rilevanti sono i temi in discussione, tanto più importante è tutelare quei diritti. Allora, se noi affrontiamo questo diritto al discorso ordine pubblico, e se noi raffrontiamo questo diritto al comportamento che vi è stato, illecito, illegale, in alcuni casi criminale, dobbiamo a questo punto capire come mettere questi due comportamenti, queste due azioni. Si è tentato, anche se devo dire non con molto convincimento, di giustificare la liceità della carica. L'accusa ha detto: beh, la situazione era gravissima, i carabinieri dovevano assolutamente raggiungere Marassi e o Piazza Giusti, dove l'ordine pubblico era seriamente compromesso, hanno caricato chi si sono trovati davanti e quindi sono giustificati. Vorrei solo ricordare che non è assolutamente così, perché noi abbiamo le deposizioni del capitano Bruno, il quale prima ci dice che non sapeva che da lì doveva passare il corteo di Tutti Bianchi. Poi a un certo punto dice, all'udienza del 23 novembre 2004, dice che Marassi non c'entrava assolutamente niente, non sapeva neanche come arrivarci. Il suo problema a quel punto era disperdere. E ci è voluta una lunghissima istruttoria e, devo dire, la ricostruzione meticolosa fatta da parte di altri difensori e altri consulenti per convincere perfino il pubblico ministero che l'ordine di lanciare i lacrimogeni è stato dato prima del lancio del famoso sasso. Io credo che potremmo anche domandarci all'infinito se la causa di quella carica va ricercata in carenze organizzative, di coordinamento, difficoltà di comunicazione, o se quello scoordinamento a un certo punto è stato intenzionale. Molti hanno avuto la percezione che fosse avvenuto, successo qualcosa di incontrollabile, l'hanno detto alcuni testi del gruppo di contatto, l'onorevole Zanella ad esempio. Però forse non è un caso che ad un certo punto la centrale non riesca più a comunicare con quel contingente. Non è un caso forse che non abbiamo le comunicazioni radio dei carabinieri perché non sono registrate. Non è un caso forse che il 20 luglio dalle 12.30 alle 16.30 in sala operativa era presente l'onorevole Ascerto e il giorno dopo Fini. Ce lo dice il Teste Graci. Il Teste Graci è quello che coordinava l'attività della centrale operativa dei carabinieri. Dice che erano collegati con le telecamere del traffico, non ha visto niente di quello che accadeva in via Tolemaide. E dice che addirittura che non ci sono comunicazioni che riguardano via Tolemaide, i miei dubbi. E che dire poi c'è un test, il fotografo Franceschini, che all'udienza del 24 aprile 2007 racconta che lui era fermo in corso Torino per vedere arrivare il corteo e riprenderlo. Vede i carabinieri in via Ivrea in attesa, vede un carabiniere a un certo punto andare all'angolo con via Tolemaide, tornare indietro e dire stanno arrivando, poi arriva il corteo, i lacrimogeni, eccetera. E nell'immagine c'è proprio Bruno che sta fermo con i suoi uomini in attesa e poi c'è l'ordine, eccetera. E certo che si può domandare perché attaccare quel corteo delle tute bianche quando noi sappiamo che durante il giorno, durante la mattina, voi ricordate, perché è passato tanto tempo, ma vi ricordate all'udienza, era ormai tanti anni, il 4 maggio 2004, sono venuti qua davanti a voi una serie di testimoni che avevano subito danni di negozi, banche, eccetera. Tutti hanno detto di non aver visto intervenire la polizia dalle 14:18 durante i disordini. La polizia non è arrivata. Chiama il 113 e gli dicono che stavano provvedendo, ma è rimasto fino alle 9 di sera e non ha visto la polizia. Telefona alla polizia che dice che non possono intervenire. Ha chiamato la polizia e gli è stato detto che avevano l'ordine di non intervenire. Queste sono le posizioni. ha chiamato la polizia e le hanno detto per ora non interveniamo. E allora perché a quel punto caricare proprio il corteo delle tute bianche? Certo che forse una risposta viene, ci viene proprio un po' inquietante, ci viene proprio dalla polizia. Non so, forse anche il tribunale avrà avuto modo di vedere, non è negli atti di questo processo, ma possiamo definirlo atto notorio, quella bella trasmissione che è stata Blu Notte sul G8, e c'è a un certo punto un'intervista a Giardullo, che è il segretario generale SILP CGL, quindi polizia, che inizia criticando la scelta di un modello repressivo, militare, non preventivo, l'utilizzo di reparti pesanti che non conoscevano la città, eccetera, e poi dice questo modello repressivo è stato applicato guardando avanti. Scusate. Era previsto un autunno caldo, una finanziaria difficile. Era importante delegittimare la piazza, era un messaggio diretto ai moderati. Questo ce lo dice un rappresentante sindacale della polizia. Ma questo riguarderà la commissione, se mai si riuscirà a farla. Visto che noi dobbiamo invece accertare i fatti, se sono stati commessi ed eventualmente se esistono cause di discriminanti o cause di giustificazione. Ho detto del diritto a manifestare. A fronte di questo diritto c'è stata la pura illegalità, una carica illegittima, pestaggi brutali nei confronti di persone inermi, arresti brutali e illegali, uso di armi non consentite, panico e terrore. Tutti ce l'hanno detto. A proposito delle armi non consentite, il pubblico ministero ha detto che si venga menati da un manganello regolare o da un manganello irregolare non è che cambia, perché invece no. Non è vero, perché tutte quelle armi, a parte che cominciamo a pensare solo dai lacrimogeni, che tutti hanno detto che mai, quando si erano trovati in manifestazioni con l'uso dei lacrimogeni, quei lacrimogeni hanno avuto quell'effetto devastante e terribile. Ma quei cosiddetti manganelli, quelle armi improprie che avete visto più volte, le spranghe, ricordate cosa ci dice il test Scisci? È un medico che all'udienza del 29 marzo 2007 ha detto che era rimasto stupito perché le ferite erano particolari, sembravano rasoiate. Dice, strano per essere manganellate. Queste erano al colpo di manganello. Quindi è diverso, non possiamo dire che è la stessa cosa. E sempre questo medico ci parla della quantità di gente ferita e insanguinata che non si faceva neanche toccare perché era terrorizzata, non riuscivano neanche a medicarli perché era proprio la crisi quasi isterica del terrore. E tutti gli altri ci diranno, i vari testimoni, di aver visto tanti feriti, tanto sangue. A parte quelli, mi viene in mente il test Gaggiotti, che riprendeva con la telecamera e si era preso una manganellata sul braccio, sul collo, una ragazza lacrimogena nella pancia, uno l'ha preso in testa ed è svenuto. E poi quel panico di quelle prime file schiacciate, compresse, avvelenate dai gas. Il mio assistito Bonecchi era dietro la testuggine, se è quello che viene, ci è sempre stato indicato per Bonecchi, con quella felpa grigia e le imbottiture. Del resto quelli bardati sappiamo che erano quelli che formavano la testuggine. Poi noi lo vediamo e io vorrei vedere queste immagini per poi fare alcuni commenti e così anche trarre delle conclusioni. Le immagini riguardano la presenza di Bonecchi e che cosa avviene intorno a lui tra un'immagine e l'altra in cui lo vediamo lì presente. No, immagine quella del 15-10. È quella dove è vicino a Farina.
Di ridicolo.
No. Ecco. Voi ricorderete, questa è la scena di quando dopo la carica c'è quel momento di pausa e la trattativa. Il soggetto che si vede sulla destra con quella, si può puntarlo, no? Ecco, quel soggetto che si vede con quella felpa, poi lo si vedrà anche qui girato, se non sbaglio. Ecco, poi si vede la magia del successo. Eccolo là, fermala un po' prima, ecco. Con la imbottitura, la felpa grigia, questo da... Qui siamo quindi alle 15:10, in quel momento famoso della... Ecco. Poi vediamo dove le altre immagini, dove lo vediamo, perché io sorvolo su quelle che ha fatto vedere il pubblico ministero, perché il tribunale già le conosce, non voglio sentire. Quindi sappiamo che Bonicchio a un certo punto è vicino al blindato, ok? E che c'è il famoso istintore in cui lo vediamo. Ma subito dopo questa immagine vediamo dove va Bonecchi, perché è questa che invece non ci è stato fatto vedere. Poi vi darò anche i numeri dei reperti, no, questo non c'entra. Ecco, ecco, se lo si vede sulla destra, eccolo là, no, ecco. Eccolo lì, ecco, qui si vede, fermo, ecco, questo, quindi si vede il Bonecchi che si sta allontanando, quindi lui si allontana a questo punto dalla scena e dove lo rivedremo poi? Lo rivediamo in via Tolemaide, ma a che altezza di via Tolemaide? Perché questo, cioè, il problema è anche la permanenza sul luogo, perché... Il fatto che lui si sia avvicinato, che abbia anche preso questo istintore, posso definire un atto idiota, posso definirlo come tale, ma nel momento in cui lui si allontana e non è lì per tutta quella, che poi non è mezz'ora l'azione, perché sappiamo che in mezzo c'è anche l'intervento dei carabinieri che ritornano sul luogo, ma nel momento in cui non è più lì, ma è da altra parte, perché...
Oppure quella dove c'è quelli di cui tre si
quella qui tre, ma quella dopo che si vede meglio, ecco, forse qui non so se lo si vede, cioè lui torna nel corteo, cioè quando c'è, eccolo lì, si vede qui, siamo indietro le Maide, perché quando c'è questo continuo, cioè, l'idea stupida che avevano questi manifestanti e che hanno continuato a pensare fino all'ultimo, fino a quando non si sono presi l'ultima carica, che questo corteo poteva essere ricomposto e arrivare in questa piazza. Questa è stata forse, quando si dice perché non sono andate alle vie di fuga, non sono scappati, potevano ritirarsi, no, perché c'è stata, hanno continuato a pensare che poteva, e come l'hanno pensato alle 15:10 quando c'è questo tentativo. Quindi, ma lui è lì in via Tolemaide, per quell'immagine via Tolemaide non è vicino al blindato a cui viene dato fuoco. Io, ecco, dopo c'è una foto che è molto significativa di dov'era appunto il Bonecchi, quella non è più. Potenti mezzi a volte sono volenti. Ecco, lì si vede, mi pare di essere. Questa è una foto che tra l'altro è nel nel DVD personale, quella che ha prodotto il pubblico ministero, dove però è importante rilevare, io però non so se si vede meglio dietro per capire qual è il tunnel, perché è importante che, fallo vedere intanto, scusa, che così il tribunale può, ecco, questa, dietro si vede il tunnel, è importante questa perché può essere ingannevole e si ritenere che sia il tunnel di Corso Torino, ma non è così, e adesso vedremo meglio un'altra foto che si vede proprio sulla base, io non conosco Genova quindi non mi è facile anche a me, però dal tipo di cartelloni pubblicitari che noi abbiamo in tutte le riprese e vediamo quello che è il tunnel di Corso Torino, che c'è una pubblicità del caffè, una cosa del genere, proprio tra... c'è il tunnel, quello di via Archimede, che ha un altro tipo di pubblicità e si vede proprio, quindi qui vedendola il più in grande si capisce dove si trova, quindi il discorso dicevo prima, che lui che si allontana tenta di è ancora convinto di potersi, eccola qua, questa è la pubblicità. Se noi poi vediamo la, qual è la, c'è scritto 3,5 al secondo, cos'è, se poi guardiamo qual è la pubblicità del corso, vediamo che non è Corso Torino, ma appunto purtroppo si riesce a leggere l'indicazione, però da altre immagini si può facilmente vincere. Quindi questo è stata la cosa, lui si ritrova alla testa del corteo convinto di c'è questa, viene sospinto in questa situazione perché non prima quando ho ricordato, ecco, questa invece è quella di, questa è quella di Corso Torino, fai vedere la pubblicità sulla destra, scusa, no, sulla destra, non si vede sulla destra? Se adesso si gira si riesce a vedere poi sulla destra, no, l'altro, non riusciamo a vedere sulla destra, l'avevamo visto, e c'è questo davanti, se si c'è la pubblicità del caffè, cos'è quello? Comunque si riesce anche da qua a vedere che si tratta di due cose diverse. Comunque ci sono immagini in cui si vede meglio. Allora, ricapitolando, Bonecchi è davanti, proprio nelle file della testuggine. Quindi è quello che prende violentemente la carica. È quello che alle 15:10 insieme agli altri su quel discorso di trattativa. Quando lo si vede vicino al blindato, sono le 15:34, dicevo prima, dalle 15:10 alle 15:34 ci sono stati i famosi 4 assalti dei blindati, compreso quello che viene in retromarcia proprio sul corteo, che è delle 15:28. Ed è probabilmente questa retromarcia, le cose che intanto il corteo era avanzato e che lui si viene a ritrovare all'altezza di Corso Torino. Fa quel gesto stupidissimo, idiota, di avvicinarsi e impossessarsi di quel famoso estintore, che non avrà più già alle 15:44, perché ce lo dice Zampese proprio nella sua deposizione, ci dice a un certo punto che alle 15:44 già non ha più quell'estintore. Si allontana, perché l'abbiamo visto allontanarsi, e a quel punto lui cerca di ritornare proprio in quel discorso di essere di nuovo dentro il corteo. Questa è la vicenda, ma quindi non possiamo, per il discorso che dicevo prima, imputargli tutti quei fatti lì avvenuti, ma questo è rilevante perché questo suo movimento avviene nel contesto, perché è importante sì il contesto, ma il contesto che vive in quel momento, non un contesto altrove, ma quel contesto di continue cariche e violenze da parte delle forze dell'ordine, che le avete viste e non ve le ripropongo, ma le avete tutti quanti viste che cosa avviene in via Tolemaide prima, nelle vie limitrofe poi, in contemporanea, le continue cariche e violenze. Ma d'altra parte non è che solo ci sono le immagini, perché vi ricordate cosa ha detto Czernetig dirigenti di polizia, ora prefetto, all'udienza del 29 maggio 2007, era stato incaricato dal Ministero di accertare le violenze da parte delle forze dell'ordine e dice: ci sono stati casi di violenze eccessive, a volte criminose, da parte della polizia. Ho segnalato al capo della polizia anche usi impropri degli artifici lacrimogeni, sia di materiale, manganelli, eccetera. E poi dirà: i lacrimogeni devono essere lanciati in un certo modo, devono cadere giù in modo da non colpire le persone, invece venivano lanciate con inclinazione minore di 45 gradi. Questi episodi devono considerarsi censurabili per l'accanimento eccessivo e la violenza talvolta gratuita e in ogni caso non proporzionata all'entità dell'offesa ricevuta. Pagina 23, 29 maggio 2007, Czernetig, che mi pare... A proposito, Czernetig dice anche una frase, tra l'altro a proposito della situazione complessiva, dove alla fine non è stato dato un giudizio complessivamente negativo, perché il vertice comunque si è svolto. Allora, tutto questo discorso ci porta, è evidente, a quella che è un discorso di discriminante, l'articolo 4, cioè la non punibilità degli atti arbitrari. E su questa esimente, lo stesso pubblico ministero peraltro ha citato la sentenza Maroni. Perché è una sentenza estremamente, esaustiva per vari aspetti. Ma perché? Perché dice che l'esimente è integrata ogni qualvolta la condotta dello stesso pubblico ufficiale risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che l'agente si rappresenti l'illecità del proprio fare e agisca con la volontà di commettere un arbitrio in danno del privato. Questa sentenza mette a confronto due diversi indirizzi giurisprudenziali: quello che era l'indirizzo soggettivistico, che era stato per lungo tempo prevalente, dove si diceva che non solo deve essere illegittimo l'atto del pubblico ufficiale, ma anche con l'intenzione di agire in modo arbitrario, cioè doveva esserci questa duplice. Mentre rileva la Cassazione come un diverso orientamento maggiormente garantista è quello che da un lato le due espressioni appunto che riguardano legittimità e l'arbitrarietà esprimono un concetto unitario e hanno una connotazione oggettiva. La Corte appunto ritiene corretta questa seconda interpretazione in quanto dice maggiormente aderente alla mutata realtà dei tempi e tra l'altro si richiama a una sentenza della Corte Costituzionale. Ma tra l'altro un'altra cosa che è importante in questa sentenza, perché tra l'altro contraddice a quanto è stato sostenuto dall'accusa, e afferma come tutti gli imputati devono essere ritenuti esenti da responsabilità. Tra l'altro non è che fosse un indirizzo così peregrino questo, perché io ho trovato ancora nella sentenza dell'82 della Cassazione che diceva come l'intervento del terzo, specie se legato da particolari vincoli di amicizia o di parentela con la vittima dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale, deve essere scriminato allo stesso modo di quello posto in essere dalla vittima del sopruso, quando sia sicuramente effetto della causa posta in essere dal pubblico ufficiale con il fatto arbitrario. Ma qui si dice qualcosa di più. La stessa Maroni, ricorderete, riguardava appunto la perquisizione della sede, eccetera, eccetera, e quindi c'era il problema della protezione dell'articolo 68 della Costituzione, e dice la Suprema Corte come l'esimente in parola con riferimento